Benissimo, 11.43, Radio Onda Rossa, 87.900, la modulazione di frequenza, questa era School dei Nirvana, insomma molto a tema. E abbiamo in collegamento Roberto Ciccarelli, ti chiedo subito se ci senti.
Perfettamente, buongiorno a tutti.
Perfetto, buongiorno a te. E dunque, dopo purtroppo questo inconveniente tecnico che non ci ha permesso di mettervi in collegamento a te e Valeria, contemporaneamente cerchiamo un po' di addentrarci in questa seconda parte di trasmissione. E ho citato un paio di riferimenti, la tua intervista a Valeria Pinto uscita su Roars, ma anche sulle pagine del Manifesto, Valutare e punire nella scuola di Renzi, ma anche a partire da quel volume di Out Out uscito ormai un anno fa all'Indice, Critica della cultura della valutazione, in cui anche tu hai contribuito, oltre a Valeria Pinto, la curatela è di Alessandro Dallago, hai contribuito con un saggio, La bolla formativa esplosa, educazione, disciplinamento e crisi del soggetto imprenditore. Ecco, proprio a partire da questo, io ti volevo chiedere cosa ne pensi dei prestiti d'onore, dei mutui studenteschi, ormai una realtà effettiva dei paesi anglosassoni, da noi ancora un po' così, diciamo, in via di sperimentazione, scusate, di quello che poi probabilmente prossimamente potrebbe essere un paradigma di vita già introdotto con la riforma Gelmini. Insomma, questo fatto delle tasse che aumentano, si riducono i fondi statali e quindi intervengono le banche con un ruolo ovviamente dello Stato molto minore, che poi diventa praticamente quello di oliare le ruote del mercato sovvenzionando i cittadini affinché appunto poi partecipino le imprese in questo sistema un po' perverso, e tra l'altro i mutui seguono un po' la logica di quel post-stato, post-welfare sociale, che riconfigurano secondo me il finanziamento degli studi universitari non come diritto ma come un'autosovvenzione, e quindi come un servizio privatizzato, gestito, amministrato poi dalle banche, perché poi la realtà effettiva degli Stati Uniti è questa, e appunto entriamo in quello che prima con Valeria Pinto abbiamo definito l'americanizzazione del sistema universitario in Italia.
Esatto, chiaramente stiamo parlando di un sistema, quello americano, ormai completamente fallito, quello dei prestiti d'onore, della finanziarizzazione della conoscenza e dell'istruzione, della formazione professionale. Si calcola, sono dati dell'anno scorso, ma credo che siano particolarmente d'attualità anche oggi, che quella dei prestiti d'onore, della bolla formativa americana, sia diventata addirittura più grande di quella dei subprime, dei mutui, che sono la bolla che è esplosa nel 2007, segnando l'inizio della grande crisi in cui ci troviamo. Quindi dobbiamo considerare le dimensioni di questo fenomeno negli Stati Uniti, in particolar modo in generale nei paesi anglosassoni. Si calcola che siano 864 miliardi di dollari in prestiti federali e 150 miliardi di dollari in prestiti privati, l'ammontare dei debiti degli studenti americani, che appunto oggi sembrano aver superato un trilione di dollari. Naturalmente sono dimensioni non paragonabili minimamente all'Italia, all'Europa, che non sono sicuramente società finanziarizzate a questo livello. Quando la finanza entra nella tua vita e la devasta, è una crisi, quella della bolla formativa americana, dovuta al fatto che, così come in Italia, anche negli Stati Uniti è sempre più difficile trovare un lavoro, e quello che trovi come lavoro non basta quanto guadagni in quel lavoro precario che riesci a strappare con i denti, non basta ripagare i debiti che tu sei stato costretto a contrarre con le banche per tutta la vita. Tanto per fare un esempio e far capire agli ascoltatori di cosa stiamo parlando, il presidente americano Obama è riuscito a ripagare il suo debito formativo, e stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti, solo un anno prima che diventasse presidente degli Stati Uniti. E stiamo parlando di un esponente di un'elite, sicuramente un'elite democratica, liberal democratica. Vi lascio immaginare cosa significhi questo per un esponente, un figlio di una classe lavoratrice o anche del ceto medio impiegatizio, sostanzialmente i due soggetti tradizionali che provano a frequentare l'università anche in questo paese. In Italia, sì, come dicevi tu Valerio, siamo a livello delle proposte. Non a caso la proposta da ultimo è stata avanzata dal fratello di Pietro Chino, ma si tratta di una suggestione più che altro presente sicuramente nel testo di legge della riforma Gelmini, una suggestione che di recente, 2 anni fa, durante il governo Monti, quando al ministro della pubblica istruzione dell'università c'era Maria Chiara Carrozza, c'era un esponente del PD e già rettrice del Sant'Anna di Pisa, beh, successe questo, che fu l'ennesimo scandalo e la rivelazione della totale incapacità del Partito Democratico e comunque della classe politica di gestire il fallimento della riforma Gelmini così come oggi la conosciamo. A un certo punto, per finanziare la proposta di prestiti d'onore, loro cosa fecero? Tagliarono i circa 200 milioni fondo premiale degli Atenei, cioè quel fondo che, una volta condotta a termine la valutazione annuale sulla efficacia, eccellenza, produttività degli Atenei virtuosi, il Ministero attribuisce a questi Atenei. Sono fondi che poi servono per le strutture, l'assunzione di ricercatori e quant'altro. E questo è un altro esempio lampante dei paradossi in cui è piombata l'università e l'intero sistema di formazione e di istruzione pubblica in Italia, sommerso e devastato da un ciclo tragico di riforme iniziato con la Ruberti nel 1989, da cui poi nacque anche il movimento della Pantera. Tu tagli il fondo premiale, che costituisce un'altra delle norme fondamentale introdotta dalla riforma Gelmini per differenziare gli Atenei e metterli in concorrenza l'uno con l'altro. Ecco, questo è un altro effetto dell'aziendalizzazione di cui parlavi degli Atenei, e lo destini al finanziamento del fondo per il prestito d'onore per gli studenti, che dovrebbe servire ad indebitare e devastare ancora di più la vita di questi soggetti sempre più indebitati nella crisi. Stiamo parlando sicuramente di un progetto riformista, neoliberista, neocapitalista, che avanza da più di 20 anni, appunto, ripeto, dal 1989, di cui la riforma Gelmini 4 anni fa, e poi anche la proposta di riforma complessiva del sistema scolastico avanzata pochi giorni fa, poche settimane fa, dal governo Renzi, rappresentano il completamento storico.
Sì, poi tu giustamente accennavi alla finanziarizzazione, che va di pari passo poi con la digitalizzazione delle vite di ognuno di noi, in questo poi processo di repressione che affrontavamo prima con Valeria Pinto. Ma quello a cui pensavo io è che, per esempio, fino a diversi decenni fa, diciamo, l'orizzonte era il valore. L'orizzonte di chi si iscriveva all'università, diciamo, era il valore dell'individuo iscritto in una logica unificante di sapere poi come bene comune, mettiamola così. Oggi sembra che l'istruzione sia sempre superiore, sia sempre più totalmente un bene individuale per ottenere un lavoro, che tra l'altro non c'è, e un salario migliore. Chi frequenta l'università oggi, a me sembra, vivendoci anche poi nell'università, sembra sempre più un soggetto atomizzato, alienato, che fa una scelta personale nel mercato dell'istruzione per ottimizzare poi quello che sarà il suo potenziale economico. E come negli affari, prima lo ricordava anche Valeria Pinto con una citazione dal Karl Marx nel Capitale, ogni individuo poi è depositario di capitale umano, insomma, e l'istruzione, come abbiamo messo più volte in luce, produce plusvalore. E a proposito di produttività, mercato del lavoro, ti volevo chiedere, in Europa, ma diciamo limitiamoci al caso italiano perché parliamo da un'emittente romana, abbiamo assistito a varie lotte contro i processi di precarizzazione del lavoro cognitivo. Bene, qual è il rapporto, ti volevo chiedere, tra università, valore del titolo di studio ormai sempre più mercificato e squalificato e dequalificato e mercato del lavoro?
Beh, direi che è un rapporto pressoché diretto, tant'è vero che sempre facendo riferimento alla strategia ventennale di riforma dell'istruzione in generale, non solo dell'università, abbiamo assistito, cioè se questa prima riforma dell'università e poi della scuola inizia nel 1989, conosce una seconda fase decisiva, sicuramente più decisiva della riforma Ruberti del 89, nel 2000 con la riforma cosiddetta Berlinguer-Zecchino, riforma dell'università e della scuola, e poi conosce il punto di approdo, credo definitivo e irreversibile, con la riforma Gelmini del 2010, che contemplava, vi ricordo, anche il decreto di legge Aprea, che poi è stato ritirato anche grazie alla fortissima reazione del 2012 del movimento di studenti medi. Insomma, parliamo di un ciclo unico. Nel frattempo è altrettanto noto che a partire dal 1997, quando venne approvato il cosiddetto pacchetto Treu, abbiamo assistito a una lunga sequenza di riforme altrettanto disastrose e inefficienti, ed anche e soprattutto dal punto di vista strettamente neoliberista, il mercato del lavoro, inteso, come dicevi tu benissimo poc'anzi, alla precarizzazione, al modello strategico e industriale, modello politico, scusate, di un paese ridotto alla politica dei bassi salari. Ormai ci sono studi anche in ambito economico, ma non solo, che hanno provato anche scientificamente la stretta correlazione tra politiche dei bassi salari e precarizzazione totale del lavoro, non solo del lavoro cognitivo. Si può dire oggi, alla luce dell'analisi di questi doppio processo intrecciato saldissimamente, che siamo ormai, viviamo completamente immersi in un modello che già funziona da tempo, da almeno 20 anni, e che poi incide grandemente, a mio avviso, sulla crisi attuale, che intreccia stagnazione, deflazione e recessione allo stesso tempo. Il collegamento è netto ed è molto interessante considerarlo dal punto di vista dello studente in generale, del lavoro cognitivo e dell'università e della scuola. C'è l'analisi, la critica e la mobilitazione politica, studentesca, dei ricercatori e dei docenti. Insomma, questi fattori aiutano a ricostruire un punto di vista parziale, politico, critico sull'intero processo in cui viviamo ormai da quasi una generazione, se non di più.
E sempre a proposito di lavoro, ormai sembra che l'università proprio sfrutti la forza lavoro cognitiva degli studenti e delle studentesse per poi appunto produrne la loro immediata precarizzazione, come dicevi tu, nel mondo del lavoro. E praticamente ormai assistiamo a atenei, università che si trasformano sempre più poi in agenzie di lavoro interinale. Ma a proposito di mondo del lavoro e politica del lavoro, c'è qui Alessia che vuole farti una domanda.
Sì, nel senso che troviamo un po' nelle statistiche dei dati abbastanza allarmanti, nel senso che c'è una tendenza ad abbandonare la scuola, come si sono praticamente dimezzate le iscrizioni all'università, e questa cosa continuerà, insomma, almeno per quanto possiamo valutare, ad aumentare. Quello che ti voglio dire è che probabilmente non c'è, cioè almeno questo è un ragionamento che faccio io, vivendo un po' il mondo della formazione e quindi anche l'università in questo momento, non mi sembra che ci sia una in fondo una grossa differenza tra chi comunque vive all'interno della, del mondo della formazione, quindi studia, e quello insomma che provava a dire prima anche Valerio, è chi lavora, nel senso che spesso la vita degli studenti è fatta sì di studio, ma è anche fatta di lavoro contemporaneamente alla, alla formazione. Penso che appunto parlare a volte, no, di cognitariato eccetera tende un po' a frammentare ancora di più quella che dovrebbe essere invece una unione di intenti in qualche maniera di questi soggetti, in particolare penso al soggetto giovanile, nei confronti un po' dello sfruttamento che avviene sia all'interno della, della formazione, e anche chi può essere considerato lavoratore cognitivo, ma anche chi non lo è. Volevo chiederti appunto cosa ne pensi di questo.
Sul fatto di parlare di cognitariato, a parte che non è un linguaggio che io uso, non credo, anche perché tutti i dispositivi di governo e di controllo sulle nuove forme di lavoro sono state applicate non a caso innanzitutto sull'università, la ricerca e la scuola, che, ha, che per chi ha deciso questo processo ha sempre rappresentato il soggetto ideale su cui sperimentare queste tecniche di governo, e che poi sono state generalizzate all'intero corpo della società in una progressione impressionante che è durata, se prendi come dicevo prima, l'introduzione del pacchetto Treu, le intrecci con la riforma Berlinguer-Zecchino, vedi l'esatta contemporaneità del, del processo. Se la segmentazione non è quella praticata da un uso puramente linguistico di categorie euristiche utile all'analisi critica, ma semmai è il prodotto di un intervento di governo di differenziazione praticato dall'alto attraverso l'imposizione di tutto questo insieme di processi all'interno di una trasformazione radicale dell'intera società italiana, perché poi dovremmo considerare anche sia la crisi del welfare che la sua ritrascrizione pressoché definitiva all'interno del paradigma neoliberale, produttivistico, aziendalizzato, come si diceva prima, un processo che poi benissimo ricavare anche nella sanità, insomma in tutti i pilastri, i vari pilastri dello stato sociale. Così come parlare di soggettività giovanile non mi sembra una categoria altrettanto efficace. Diciamo che si tratta di trovare categorie più efficaci e meno parziali, legate cioè alla generazione piuttosto che alla tipologia di lavoro. Noi abbiamo scritto con Pepe Allegri, abbiamo scritto un libro che si chiama Il Quinto Stato, dove ci proviamo a fare questo salto anche di qualità dell'analisi, proponendo la categoria di Quinto Stato che si rappresenta diciamo una rappresentazione della contemporaneità del processo che riguarda sia classi sociali che categorie professionali accomunate per forza di cose in un unico processo di trasformazione dell'esistenza, e contemporaneamente cerchiamo di valutare come e quando il lavoro e le categorie altrettanto determinanti, ad esempio di occupazione, disoccupazione, di attività e di passività, sono cambiate nel corso degli ultimi 30 anni a seguito dell'applicazione di queste riforme, che hanno vinto, che funzionano, con tutti gli aspetti paradossali di cui parlavo prima, nel senso che non funzionano. Cioè, rispetto al loro stesso paradigma, tutta questa strumentazione complessissima che strozza le vite dei singoli e impedisce la rinascita o il consolidamento di un principio di vita collettiva, rivela il fallimento di un modello di governo altrettanto clamoroso. Poi hai assolutamente ragione, la composizione studentesca e la sua attitudine verso la vita sociale, professionale, economica e produttiva è radicalmente cambiata nel corso del trentennio del riformismo neoliberista. Dall'89 al 2014 è più che evidente che gli studenti siano dei precari in formazione.
A proposito, scusami se ti interrompo, a proposito della componente studentesca che tu giustamente hai citato, oltre ovviamente a tutti gli argomenti che hai messo sul tavolo, che sono molto interessanti ma che purtroppo ci richiederebbero veramente tanto tempo, ti volevo fare un'ultima domanda con la preghiera di essere poi sintetico in modo che possano rispondere anche le compagne qui in studio. Volevo sapere, dato che tu comunque dalle pagine del Manifesto ti occupi spesso di seguire poi i movimenti studenteschi o comunque quelle che sono le mobilitazioni o i momenti di conflittualità all'interno degli Atenei, ti volevo chiedere qual è secondo te il ruolo degli studenti all'interno, o meglio delle università in generale, all'interno delle trasformazioni poi delle metropoli, in particolare quella romana.
Lo è decisivo a Roma come in tutte le città universitarie italiane ed europee. Io credo che al momento l'università sia travolta dagli effetti problematici e direi addirittura devastanti dell'applicazione della riforma Gelmini. Mi riferisco alla rimodulazione dei corsi, alla riorganizzazione delle facoltà, alla trasformazione radicale della governance istituzionale ed economica degli Atenei. Questo ha inciso tanto sulla capacità di mobilitazione degli studenti quanto sull'identità stessa del corpo docente, rafforzando i legami di corporativismo, di familismo e di corruzione potenziale che insomma contrassegnano questo tipo di struttura. Nell'immediato, nella contingenza, sarebbe da capire, da seguire le prime avvisaglie di mobilitazione, sempre nel mondo dell'istruzione, ma questa volta nella scuola, secondo me gli studenti universitari, ma insomma l'università critica che sta ragionando da 4 anni dall'entrata in vigore della riforma Gelmini e università, potrebbero insomma secondo me utilmente dare il loro contributo critico e anche di mobilitazione, se questo sarà possibile, alla mobilitazione e alla critica che dai soggetti organizzati e non nel mondo della scuola, che essendo molto più grande l'università diciamo è un universo molto più complesso, dare un apporto alla riflessione e alla mobilitazione in corso contro il progetto di scuola Renzi, che sostanzialmente l'applicazione su scala massiccia, parliamo di un rapporto almeno di 1 a 10 tra università e scuola in Italia, l'introduzione definitiva di questo progetto rivoluzionario o controrivoluzionario, come volete definirlo, di società nella scuola, considerando l'enorme dimensione del mondo della scuola in Italia, diventerebbe la testa d'ariete per introdurre definitivamente e irreversibilmente la rivoluzione neoliberista nei comportamenti e nelle pieghe dell'intera società italiana. Quindi diciamo gli studenti da qui ai prossimi mesi, sarebbe interessante se garantissero un'interfaccia tra i saperi critici prodotti negli ultimi anni, anch'essi del resto prodotte dalla mobilitazione del 2008-2010 contro la riforma Gelmini, un'interfaccia con tutti i soggetti mobilitati contro la riforma Renzi-Giannini della scuola. Non vorrei che tutti questi saperi, la critica alla meritocrazia, il neoliberismo, il suo modello governamentale, venissero abbandonati, perché non sono in questo momento molto sicuro che la critica alla meritocrazia li insidia ai veri paradossi della governance neoliberista. siano pienamente presenti i soggetti che si stanno mobilitando nella scuola. Diciamo, potrebbe essere la consapevolezza degli studenti e dei ricercatori che ormai hanno dietro di sé 5 anni di lavoro e di mobilitazione su e di consapevolezza degli effetti della riforma Gelmini, potrebbero tornare assai utili a tutti questi soggetti che si stanno mobilitando per rilanciare una visione generale di società e di critica alla società in cui viviamo. Questo potrebbe essere utile, molto utile.
E Roberto, io come studentessa, insomma come compagna facente parte del collettivo di Sapienza Clandestina, insomma riallacciandomi a quello che hai appena detto, ci tengo a dire che se il mondo della formazione oramai sempre più basato sulle regole del prezzo di mercato, che ci vuole tutti soggetti neoliberali e non più soggetti liberi, ecco, l'unico, secondo me, l'unica soluzione per uscire da questi schemi imposti dall'alto è quella di ricreare, a partire dagli atenei, delle forme di lotta che si concretizzino nella maniera in cui ci si riappropria di spazi dove ricreare proprio quella socialità di cui tu parlavi, perché se l'attuale mondo della formazione ci vuole usufruenti di esami, voti, numeri, e ci vuole sempre più soli, detta in poche parole, quello che proprio bisogna fare, secondo me e secondo noi, è quello di riappropriarsi degli spazi dove contrattaccare a questo meccanismo e ricreare proprio una socialità che si contrapponga a questo metodo nella maniera in cui ricrea i legami all'interno degli studenti, facendoli sentire meno soli e più in grado di organizzarsi per diciamo creare una vera alternativa a questo sistema che sempre più ci schiaccia.
Sì, sono d'accordo, sull'ipotesi generale, io insieme alla riappropriazione degli spazi direi aggiungere anche riappropriarsi dei saperi, perché lo studente che poi ha la fortuna di frequentare questo tipo di spazi occupati o critici, spazi intesi fisicamente, immagino che tutti riferisca a questo, poi si ritrova da solo davanti all'esame, al compito, alla richiesta continua di performance, di produttività che l'intero dispositivo universitario, sociale e lavorativo gli richiede. Quindi la messa in comune degli spazi, la loro sottrazione alla privatizzazione, un uso esclusivo corporativo, non avrebbe grandi effetti sulla sua esistenza, che poi è totalmente esposta a questo tipo di dispositivi che lo riducono, come dicevi tu, all'isolamento. Io terrei molto a un movimento, lo troverei molto interessante, un movimento che insieme a questo discorso sugli spazi si riappropriasse dei saperi. Di quali saperi stiamo parlando? Di quelli di cui stiamo parlando. Avete intervistato Valeria Pinto, che mi sembra, con i suoi libri e la sua attività di ricerca, sia la rappresentazione perfetta di questo sapere critico messo al lavoro anche politicamente nella lotta contro il sapere dominante. È una macchina di resistenza molto interessante e molto potente, che però avrebbe bisogno chiaramente di una mobilitazione, perché finché il sapere critico viene, anche a ragione, in maniera ammirevole, elaborato da uno o pochi altri ricercatori, è fondamentale ma è limitato. Se invece caratterizzasse l'azione coordinata, sociale, collettiva di movimenti o anche di gruppi di studenti particolarmente attivi, intelligenti e determinati, potrebbe segnalare l'esistenza di una riappropriazione del sapere critico, che poi è stato la prima vittima di questa controrivoluzione neoliberale di cui stiamo parlando, dall'università pubblica negli ultimi 30 anni sostanzialmente sono stati espulsi questi saperi critici, non in termini assoluti, perché l'università italiana, come quella europea, rappresenta ancora una fucina inesauribile di saperi critici, ma sono saperi critici individuali e a loro modo molto isolati, osteggiati dalla governance accademica in maniera molto molto profonda e molto dura e violenta. Diciamo il ruolo degli studenti in generale e di una mobilitazione studentesca in particolare sarebbe particolarmente utile rispetto alla generalizzazione di questi saperi critici che mancano, quindi agire in coalizione, in alleanza con i ricercatori, con il mondo della scuola e anche, perché no, con i sindacati di base o meno, che hanno una coscienza direi molto precisa delle conseguenze che nel mondo della scuola potrebbe avere questo tipo di riforma, dopo averlo constatato nel mondo universitario con la riforma Gelmini. Diciamo, come sempre, mobilitazione studentesca o agli studenti universitari tocca sempre il compito più difficile, che poi è il rispecchio, la complessità della società in cui proviamo, praticare sui mille piani differenti della nostra società politiche di alleanza, di scambio e condivisione dei saperi critici.
Perfetto, Roberto, ti ringraziamo veramente tanto per i tuoi contributi, ringraziamo ovviamente anche Valeria Pinto che è intervenuta prima di te, i compagni di Corrispondenze Operaie ci perdoneranno per questo quarto d'ora in più abbiamo sforato, però insomma è stata veramente una discussione molto fertile, molto feconda, e a questo punto ti auguriamo buona giornata e a risentirci presto.
A voi buona giornata.
Ciao Roberto, ciao ciao. Dunque, chiudiamo qui questo lungo editoriale della mattinata su scuola, università e ricerca. E, insomma, sono stati tanti tanti argomenti messi sul tavolo, però purtroppo non abbiamo più tempo, ci piacerebbe affrontarli tutti, sviscerarli e metterli a fuoco bene, ma purtroppo sono le 12:15, questa era Onda Rossa, gli 87.900 nella modulazione di frequenza, e lasciamo spazio ai compagni di Corrispondenze Operaie che a breve occuperanno appunto questo pezzo di tarda mattinata. Grazie ancora per l'ascolto, a risentirci. Questa è tra l'altro una canzone in tema, Edoardo Bennato, Dopo il liceo, Che potevo far.
Dopo il liceo, che potevo far? Non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età, son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo senza ritegno, quel Peter Pan non mi ha fatto.